Maracanã.
Io spero che vinca la Champions, che così tutti tacciono. Ha dimostrato le qualità che ha lui nella gestione dei giocatori, ma soprattutto nel farli migliorare. Io direi che meglio di così uno non poteva fare, poteva vincere più, sì, nelle situazioni di come è stata la partita, l'ultima partita con la Lazio.
Cioè, questo è un allenatore che oggettivamente ha un valore di squadra importante, ma non è assolutamente quello che c'è. I tifosi dell'Inter molto sono contenti, ma non se ne rendono conto. Cioè, io cosa voglio dire? Cioè, lui ha portato l'Inter ad un livello che è normale, fa la finale, un'altra finale, primo, secondo, quest'anno probabilmente secondo, un anno ha fatto terzo. È sempre competitiva, ma con una squadra che oggettivamente ha delle lacune.
C'è troppa confusione e nessun allenatore, tu vedrai, che si fermerà finito l'allenamento a allenare i difensori nell'uno contro uno, nelle cose che devi fare in area con sta cavolo de linea, tutte queste robe qua. Ma tu devi allenare i giocatori singolarmente nella tecnica individuale del difensore.
Ok.
Questo che manca, manca a tutti, meno che a Conte.
Secondo me Tari è l'uomo giusto e sono d'accordo con Giuliani che è l'uomo giusto per questo momento storico del Milan e per questo Milan. Naturalmente perché è un direttore che ha dimostrato di saper lavorare anche nelle difficoltà. Sono d'accordo di non smantellare la squadra perché il Milan è una squadra forte.
La Roma deve prendere un allenatore aziendalista prima di tutto, perché si ritrova in queste condizioni. Poi che il popolo giallorosso, soprattutto con Mourinho, De Rossi e Ranieri, abbia contribuito a ottenere risultati proprio perché c'era il capopopolo, questo è indubbio. Però di nuovo periodo storico, è un altro anno con margini di manovra economici pari più o meno a zero.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati come sempre a Maracanã in questo 21 di maggio, ci stiamo avvicinando a quello che è l'atto finale naturalmente del campionato, poi ci avviciniamo anche a quella che quanto manca, 7 ore, stasera c'è, si consegna anche l'Europa League stasera ragazzi, quindi sto vedendo delle belle immagini, quindi stiamo avvicinandoci sempre di più alla fine di questa stagione che diciamo toccherà l'apice sì venerdì con l'assegnazione dello scudetto e poi 31 di maggio con l'assegnazione della Champions, insomma abbiamo tante cose ancora da raccontare. Dunque saluto in cabina di regia come sempre Maglioca e Sonani, quindi un saluto e un ringraziamento a loro e stiamo per cominciare questo pomeriggio con un po' di situazioni da analizzare, con qualche diciamo così spostamento, movimento, i direttori sportivi, gli allenatori, si avvicina lo scontro diciamo da distanza tra Inter e Napoli rispettivamente contro Como e Cagliari e poi alcune situazioni di mercato, insomma abbiamo tante cose che analizzeremo come sempre insieme a voi. Vi ricordo il 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Detto questo andiamo ai titoli e poi cominciamo aprendo subito un filo diretto con voi in questa prima parte, in questa anteprima, come ormai l'abbiamo definita, di Maracanã. Quindi partiamo, via! Partiamo dal Milan perché abbiamo fatto un titolo un po' forse provocatorio, almeno non lo so, Italtare, italiano e Tare insieme al Milan, perché Tare ormai ha un passo, sembra quasi tutto fatto con 3 anni, direttore sportivo, poi andremo ad analizzare anche quello che è stato il suo percorso alla Lazio, ne parliamo con chi l'ha seguito più da vicino. Dall'altra parte c'è Italiano che oggi è una giornata molto importante, il Bologna propone il rinnovo ma ci sono sirene rossonere che insomma stanno suonando intorno a Italiano. Vediamo un po' come andrà a finire. Questa è una sfida a scudetto particolare perché in panchina, nelle due panchine, ci sono due assenti. Gli assenti sono Conte e Inzaghi. Ci possiamo anche chiedere quale delle due assenze peserà di più in queste due partite. We'll be right back. una Juventus che aspetta questi ultimi 90 minuti per conoscere il suo destino in Europa, insomma, per cercare di prendere soprattutto la Champions, ma attenzione perché per Giuntoli qui siamo al bivio, a prescindere di come possa andare il finale in campo, insomma, c'è in ballo il suo futuro. Lazio e Roma si avvicinano a questi ultimi 90 minuti con l'obiettivo di poter prendere un posto importante in Europa. Sono, diciamo, sottoposta anche alla condizione del risultato della Juventus, però ci sono altre questioni. E abbiamo tirato fuori un po' la questione di 9, perché c'è Dovbyk, il cui futuro sembra incerto. Insomma, non ha convinto fino in fondo nonostante i gol fatti. Dall'altra parte Castellanos, che diciamo così sembra essere un attaccante ambito a livello europeo, quindi potrebbe anche salutare. Il Como ha fatto un campionato importante, lo abbiamo visto soprattutto giocando sempre a calcio. Allora la domanda che oggi ci poniamo è se Fabregas è il nuovo Guardiola. Faremo un salto anche a Cagliari, riflessioni in casa del Cagliari sia per il futuro di Nicola, per altri giocatori, ma soprattutto vediamo un po' come si avvicinano ad una partita importante. I tifosi del Cagliari hanno, insomma, chiesto grande impegno, c'è una rivalità legata anche a qualche precedente che pesa, insomma è una partita dove il Cagliari, i tifosi del Cagliari chiedono tanto impegno. Bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Altra cosa che io vi voglio chiedere, diciamo così, a tutti voi che insomma siete sempre molto attenti e appassionati di calcio, io inizierei proprio con questa domanda, perché stavo facendo così un confronto in redazione, ma anche insomma con alcuni dati eccetera. Allora, ho preso la prima Juventus di Conte e questo Napoli qui. La prima Juventus di Conte ce la ricordiamo. Conte arrivava in un momento molto difficile per la Juve, dove insomma le precedenti gestioni avevano fatto male. Lui arriva e vince subito lo scudetto il primo anno, con una squadra che insomma aveva sì qualche buon giocatore, ma aveva anche, diciamo così, quei giocatori che davano più quantità che qualità. Arriva al Napoli, prende il Napoli dal decimo posto e questo glielo dobbiamo comunque riconoscere. Poi sapete come la penso, cioè il Napoli comunque rimane una squadra forte dove lui ha sicuramente inciso sotto l'aspetto mentale, ha riacceso questa squadra che però aveva dei presupposti. La domanda è semplice: quale ritenete più capolavoro qualora dovesse vincere lo scudetto venerdì sera? C'è un'ampia probabilità, perché noi dobbiamo ragionare di probabilità, quindi diciamo ha delle probabilità maggiori lì in Napoli rispetto all'Inter per il punto di vantaggio, per giocare la partita in casa, quindi ci sono più possibilità per gli azzurri. Poi nel calcio può succedere tutto e aspetteremo così la fine, no, di questi ultimi 90 minuti. Però quale ritenete più capolavoro delle due missioni che ha fatto Conte, la prima con la Juve e questa con il Napoli? Parliamo di capolavori, non di imprese. Io sapete come la penso, per me non è un'impresa, è sicuramente un ottimo lavoro quello che ha fatto con il Napoli, ma non la ritengo un'impresa per il semplice motivo che penso che il Napoli sia una squadra forte, e quindi giorni fa, poi parlando anche con qualche collega che segue più il Napoli, anche loro la pensano un po' così, cioè questa è una squadra comunque che ha dei presupposti e lui ha dato quella svolta dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista, ha fatto anche, devo dire che quest'anno ha anche fatto dei cambi tattici, no? Era partito con un certo modulo, una certa idea, poi ha cambiato, quindi ha dimostrato anche una duttilità sotto questo aspetto. Ditemi la vostra al 331-8200-213, quale ritenete più capolavoro di Conte qualora dovesse vincere lo scudetto, perché stiamo parlando comunque di una cosa che ancora non ha conseguito, ma dove ha dei margini, diciamo così, di riuscita abbastanza importante. Allora, già ci sono dei messaggi, scrive Lorena, tra poco la vado a recuperare, al 331 8200213. Lui mi sembra che lui abbia definito un capolavoro quello che stanno facendo quest'anno, quindi lo stesso Conte ha, diciamo così, etichettato questa stagione come capolavoro, per, insomma, spiegare questa stagione. Poi lo sapete, l'ha sempre detto, io qualche volta ci scherzo e ci rido, dico, se va al Milan il prossimo anno ha già, diciamo, la prima conferenza, ho preso una squadra che è arrivata non in classifica, fuori dalle coppe, e quindi devo fare un'impresa, eccetera eccetera. Stesso discorso se dovesse andare alla Juve, magari dice, ho preso una squadra che è arrivata quarta, che non vince da 5-6 anni, quello che è, insomma, sapete, ha già pronte, diciamo, le sue sottolineature, perché è molto abile in questo, anche per prendersi più, per prendersi tanti meriti. Quest'anno potrà anche dire, ad esempio, nel Napoli ho vinto eventualmente lo scudetto anche senza aver sostituito Kvaratskhelia, me ne ho tolto Kvaratskhelia, io comunque l'ho vinto lo stesso, quindi lo conosciamo ormai, no? Nessuno, io non metto in dubbio la bravura di questo allenatore, però insomma lo conosciamo anche dal punto di vista comunicativo, e vediamo un po' che succede, anche perché si parla moltissimo di un possibile, diciamo così, addio di Conte al Napoli. Tant'è che non siamo noi, visto che sennò qualcuno si arrabbia subito, dice, ma perché lo volete mandare? Però sì, ci stanno dei nomi intorno al Napoli che stanno girando forte, quello di Allegri che rimane, e oggi addirittura ho letto che, e qui ne parliamo oggi perché secondo me sarebbe un errore, mi spiego perché, si è parlato anche, si è fatto il nome di Baroni, ossia presidente ADL, dicono, avrebbe pensato anche a Baroni come eventuale sostituto di Conte. Ecco, io credo una cosa, la dico oggi, poi ne parleremo anche con gli altri. Questo secondo me sarebbe un grande errore, ma non perché Baroni non è capace, perché dopo un anno che tu hai avuto alla guida uno come Conte, quindi un top allenatore, sarebbe un po' come ripetere quello che hai fatto l'anno prima, quando da Spalletti sei passato a Garcia. Cioè, ripeto, Baroni è un bravo allenatore, però secondo me una squadra che vince il campionato con Conte, che ti spreme come un limone eccetera, che ti dà, non puoi passare, non puoi abbassare secondo me questo livello, anche diciamo caratteriale, andando a prendere un buon allenatore che però non è a livello di Conte per vittorie, per tutto. Quindi secondo me questo nome qui, io non è perché deve rimanere alla Lazio, facessero loro, a me non mi interessa, insomma, poi sono scelte che appartengono ai presidenti e agli allenatori, però la vedo come una, diciamo così, un passo indietro, ma ripeto, non di qualità dell'allenatore, cioè tu sei parti da uno che è di un livello altissimo, come era Spalletti, scendi a Garcia, e questo scendere secondo me è un po' rischioso, e abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso. Risali con Conte che ti porta all'apice, o prendi uno che rimani più o meno a quel livello. Ecco perché io dico meglio Allegri. Lasciamo perdere che possa piacere o non piacere, perché sapete come la penso, a me il calcio di Allegri non piace, però io non devo portare avanti una mia idea. Cioè io dico, faccio un ragionamento, se devo passare da Conte a Baroni passo da Conte ad Allegri, cioè mantengo un livello mentale molto alto, porto all'interno dello spogliatoio del Napoli, campione d'Italia, un allenatore campione d'Italia che sa come si vince, ed è un discorso diverso. Io ho trovato, questa è la mia motivazione, non sto, ripeto, parlando di valori, sto parlando di categorie, vogliamo usare questo termine, ci sono le categorie, bisogna pure essere consapevoli, ci sono le categorie. Quindi la vedo in questa maniera. Allora, vedo già tanti messaggi che insomma adesso andiamo a prendere, e questo è un ragionamento che volevo fare con voi, poi andremo anche su tutto il resto, che riguarda appunto la possibilità di untare sempre più vicino al Milan, e sembra insomma che è stato prospettato un accordo di 3 anni, ci sono tutti i presupposti per chiudere, per cominciare questa avventura di Tare. Oggi ho letto una bella intervista sulla Gazzetta di Marco Parolo, che ha raccontato un po', no, le caratteristiche di questo allenatore, la capacità di instaurare un rapporto con i giocatori, ma di usare bastone e carota, ha detto, ed è uno diciamo abbastanza forte da questo punto di vista, e ha raccontato anche che con lui ha usato, diciamo, a un certo punto un approccio duro perché le cose non andavano bene, diciamo, ho avuto un calo e lui mi ha richiamato. Ha parlato anche di come lavora e di alcune cose che dovrà migliorare e quindi lavorare con un'equipe per andare a trovare diciamo dei giocatori. Quindi ha detto cose, ha tracciato il profilo del lavoro di Tare in questi anni, e credo che sia sempre più, molto più credibile quello tracciato da chi ci ha lavorato rispetto, diciamo, alle dicerie cittadine che circolano qui sempre, no? Quindi questo, per tanto qua c'è un'idea chiara, e quindi che non prendo in considerazione, perché poi uno deve essere diciamo il più oggettivo possibile. Ha fatto in 14 anni, stare 14 anni in un club dove non hai delle grandi potenzialità economiche, ma devi fare i conti un po' con tutto. In 14 anni tu sei riuscito a vincere qualcosa e sei riuscito a fare anche delle operazioni importanti, perché sì, ci sono stati gli errori, ma in 14 anni non puoi non fare gli errori. Questo capita a tutti, in un gruppo di lavoro, quando rimani a lungo tempo fai delle cose giuste, fai delle cose sbagliate, però nel complesso, diciamo così, in questo club dove è stato, che aveva delle difficoltà o dei limiti, è riuscito anche a portare dei giocatori importanti, anche a strappare dei calciatori con diciamo il suo modo di agire. Quindi giusto, sbagliato, quello che volete, però insomma poi tutto il resto a me interessa relativamente, cioè parlo di quello che sono stati poi i risultati di campo, e quindi c'è questa possibilità di lavorare con il Milan, che per lui sarebbe uno step di crescita, dove dovrà migliorare anche delle sue cose, quindi anche per lui è veramente una grande occasione. Una cosa è certa, lui è uno molto tosto e quindi secondo me non va lì a fare diciamo così la comparsa, ma è uno che diciamo entra in maniera forte. Per esempio Parolo ha detto, dice, uno che guarda tutti gli allenamenti della squadra, è sempre presente, e questo è già una cosa molto importante per un direttore sportivo che lavora poi a stretto contatto con l'allenatore. Ci sarà da capire quale sarà la scelta del Milan di guidare questa squadra, perché io parto sempre dal presupposto che questa scelta è fondamentale, è il primo tassello per poter capire che tipo di stagione dovrai andare a affrontare, perché nel momento in cui tu scegli l'allenatore scegli anche un'impostazione di lavoro, perché l'allenatore se tu lo scegli sai che vuole lavorare in una certa maniera e di conseguenza dovrai cercare di andare verso la sua direzione e lavorare secondo quelle che sono le sue indicazioni. Quindi vediamo naturalmente quello che succederà da questo punto di vista. Allora andiamo a recuperare un po' di messaggi, prima dei testi scritti recuperiamo degli audio, vai.
Ciao Marco, sono Luigi da Novara, ciao, buon pomeriggio. Senti, solo una cosa, cerco di essere più breve possibile. Io ieri ho ascoltato la trasmissione con attenzione, avete giustamente criticato molto Inzaghi, no? E fatto il paragone con Conte. Io non sono d'accordo, ma non è questo il punto, ci sta, perché l'allenatore paga sempre anche colpe non sue, diciamo, è pagato anche per quello. Però ogni tanto Stefano butta il sassolino, ma poi non è che venga tanto raccolto. Ma lo vogliamo dire che Conte e i belli capelli lì di Napoli, la tigre, no? Come la chiamate voi, leone, aveva due match point per vincere lo scudetto e li ha sbagliati tutti e due. All'89esimo di domenica sera, Napoli, Conte, avevano perso lo scudetto. Gli è stato gentilmente, lì un episodio, un ragazzo di 23 anni ha fatto una cavolata e lui...
Però perdonami, a parte che abbiamo, ieri mi sembra che ci sia stata una forte difesa nei confronti di Inzaghi, ero io quello che stuzzicavo con delle domande per dar fastidio agli ascoltatori, se vi ricordate, non mi è sembrato di percepire grandi critiche ieri, anzi se andate a rivedere quello che è uscito fuori e quello che hanno scritto non mi sembra che sia uscito delle critiche, anzi molti elogi. Cagni ha detto che è il migliore in Europa. Stefano ha detto che è il migliore, quindi c'era anche Recalcati che non mi sembra uno di fede che ne so azzurra, ma mi sembra molto nero azzurra, e quindi credo che complessivamente non siano arrivate delle grandi critiche. però perdonatemi, c'è qualcosa che non torna nel messaggio del nostro amico. Non è i match point del Napoli. Tu devi considerare che il Napoli nelle ultime due partite ha fatto due punti e tu non sei riuscito a superarlo. Il problema non è di Conte, il problema è di Inzaghi, che non è riuscito a superare una squadra che ha fatto nelle ultime due partite due punti, pareggiando con Genoa e Parma. Cioè, t'ha dato l'assist, te l'ha dato Conte a te per due volte consecutive e tu non l'hai sfruttato. Quindi io credo che nell'analisi non è tanto colpa di Conte se fai due pareggi. Il Napoli, poi possiamo dire come mai è arrivato così, questo è un altro discorso, però ti ha dato due volte due assist e che nessuno si immaginava potesse pareggiare con il Genoa, e ci poteva stare il pareggio a Parma, ma hai pareggiato pure tu. Attenzione, non è che hai pareggiato dicendo, sai, una partita all'89esimo avevi effettuato il sorpasso. È questo che secondo me ieri io tentavo di... Cioè rimane comunque una cosa che segna questa, relativa al campionato. Stiamo parlando del campionato. Stiamo parlando del campionato. Io adesso non tirerei in mezzo la Champions, ne abbiamo già parlato e detto di quanto è stata importante questa cavalcata e questa finale che ci sarà il 31 maggio. Stiamo parlando del campionato. Tu, dove forse avevi ormai rinunciato di pensare di poterla vincere, di poter vincere questo campionato, ti sei trovato nelle ultime due partite che la squadra davanti ha fatto due pareggi, ripeto, con Genoa e Parma. Il campionato del Genoa ha finito, quello del Parma ancora vero, però bloccati sullo 0-0. Questo che secondo me è Conte che ha sbagliato qui. Qui dobbiamo dire come mai Conte arriva col Napoli così, con proprio con l'ossigeno proprio finito, e si vede perché mi sembra Fulvio Giuliani ha usato un termine giorni fa, dice il Napoli sta sui gomiti, e dall'altra parte però non si è riuscito a fare cioè hai avuto due possibilità, no? Capite che voglio dire? Cioè, secondo me la prima l'hai sfruttata, la seconda è stata clamorosa. La seconda è stata clamorosa. Allora va bene, dammi un altro audio. Vado in break e recuperiamo dopo, ok? Allora, torniamo a noi. Prima volevo far sentire un po' di audio, così diamo voce un po' agli ascoltatori, al 331-8200-13, nell'anteprima di Maracanà. Poi andiamo anche a prendere qualche news e la leggiamo al volo, vai.
Ciao Marco, ma guarda, sti carribi a pepe di ciglie, con questo ha vinto lo scudetto. Poi mettici tutto il gruppo dei campioni del mondo, Bonucci e Chiellini che stavano per esplodere. Pogba non lo si conosceva ancora, manco Vidal, quello era il primo anno, eh. Avanti Vlahovic e Matri, invece qui si è fatto prendere Lukaku. Diciamo che quello veniva da due settimi posti, la squadra due anni fa ha vinto lo scudetto. Bravo. Quindi per me la missione era quella lì, anche perché la difesa era la più penetrata degli ultimi due anni, quella della Juve, se ben ti ricordi.
Mi ricordo. Io non ho risposto alla domanda, poi ne parleremo dopo con gli ospiti. Ho fatto la domanda per magari, ecco, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento. Dice, perché il messaggio del nostro amico? Perché ho chiesto all'inizio della trasmissione, facendo un giochino, perché sapete che mi piace molto, no, fare questi confronti, qualora dovesse vincere lo scudetto Conte con il Napoli venerdì sera, e ci sono delle probabilità più elevate rispetto all'Inter, no? Qualora dovesse vincerlo, considerate più capolavoro questo scudetto qui ottenuto con il Napoli, con partendo dal decimo posto, come dice lui, perdendo Kvaratskhelia in corsa, come dice lui, o considerate più capolavoro quel primo vinto con la Juventus, quella di Conte, il primo anno, e l'ascoltatore, avete sentito, ha fatto anche una serie di nomi che c'erano in quella squadra, e il precedente storico della Juventus, come ho ricordato prima, veniva da dei momenti un po' più difficili e complicati, era una Juve che stava cercando di ricostruirsi per poi aprire un lungo ciclo che è partito con Conte. Ho chiesto quali ritenete essere il più capolavoro. Intanto gli arbitri, Massa dirigerà Como Inter, al VAR ci sarà Mazzoleni,
mentre Napoli-Cagliari la penna al VAR ci sarà Paterna. Queste sono le scelte delle due gare di venerdì 20 e 45, le due partitone che ci gusteremo nello speciale scudetto che faremo, quindi vi invito a stare con noi a partire dalle ore 20, chi vuole vivere quelle due partite con un po' di racconto, un po' di interventi. Stiamo preparando qualcosa per vivere questa serata che assegnerà lo scudetto di questo campionato 24-25. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, Giovanni da Cesino. Allora, secondo me più capolavoro, rispondo alla tua domanda, più capolavoro l'impresa fatta della prima Juventus, dove come competitor avevo un Milan che era più forte di questa Inter, fatto di campioni, dove la Juventus giocava benissimo, è totalmente diversa dal Napoli di oggi, che sì, è una bella squadra, si nel campo ma non gioca bene, e poi tra l'altro c'è l'Inter che quest'anno si è suicidata. Però io ritengo che sia più impresa quella della Juventus, che il Napoli comunque due anni fa questi hanno vinto anche lo scudetto, fra l'altro.
Bene. Andiamo avanti, ancora un altro audio.
Ciao Marco, sono Pino da Reggio Emilia. Marco, io sono tifoso del Napoli e in pratica ha fatto un'impresa. Ha fatto un'impresa perché ha preso il Napoli dal 10° posto. Miracolo no, perché se tu guardi la squadra, gli 11 titolari sono forti. Solo che ha avuto la sfortuna, l'impresa perché ha avuto la sfortuna di avere tanti infortuni, altrimenti secondo me Napoli già l'avrebbe vinto lo scudetto. Ma a prescindere dall'Inter che dicono che è stata penalizzata, ma comunque l'Inter io lo sapevo a inizio d'anno che comunque non arrivava in fondo arrivava in fondo a tutte le competizioni, ma non a vincere, perché comunque è una squadra vecchia, quindi poi ci vogliono le bombe dell'ossigeno e non potevano arrivare. Allora per questo penso che Conte sia venuto a Napoli, perché ha affiutato l'occasione di vincere lo scudetto.
Certo, senza dubbio. Che lui abbia capito che con quella squadra poteva vincerlo, io non ho dubbi. Altrimenti non l'avrebbe scelta Conte. E ricordiamoci che si è mosso molto il Napoli su di lui, perché poi il resto, insomma, non è che c'erano altre squadre. Lui ha detto di sì perché sapeva che aveva una squadra importante, con l'aggiunta poi di qualche elemento che lui ha chiesto, ha completato il tutto. Quindi ecco perché io dico che ha fatto un ottimo lavoro, ma non un miracolo. Ha fatto un ottimo lavoro perché ha dato quel qualcosa in più che lui sa dare. Vado un attimo sul sito di Tutto Mercato Web, perché poi, ritornando al Milan, e poi ne parliamo tra poco, perché apriremo una parentesi sul Milan e sulla scelta di Tare e su quello che potrebbe essere l'allenatore. Però attenzione, perché sabato sarà un sabato di contestazione per i tifosi del Milan, qui lo vedete anche su Tutto Mercato Web, la curva sud a San Siro, solo per il primo quarto d'ora. Il tifo organizzato del Milan ha deciso di muoversi e di far sentire tutto il suo malcontento, quindi c'è questa diciamo così, voglia di dimostrare, no? La propria di contestare. Dopo le difficoltà attraversate dai rossoneri, già certi di non partecipare ad alcuna competizione europea nella prossima annata, i tifosi sono pronti, insomma, a far sentire la loro voce. La Curva Sud nella serata di ieri ha infatti annunciato tramite i propri canali social il ritrovo sotto casa Milan per sabato 24 maggio alle ore 17, quasi 4 ore prima dell'ultima partita di campionato e della stagione, che il Milan giocherà a San Siro contro il Monza. Per tutti i milanisti, così cita diciamo così la donata, per tutti i milanisti che hanno a cuore il futuro del nostro Milan, il ritrovo alle ore 17 sabato pomeriggio prima di Milan-Monza nella piazza di casa Milan. Serve la massima partecipazione da parte di tutto il popolo rossonero. Il messaggio è stato riportato sugli account social della Curva Sud. Questa mattina in aggiunta è arrivata la seconda parte del comunicato, quindi vado avanti e ve lo leggo, in cui la Curva Sud annuncia la sua presa di posizione anche durante la partita di sabato sera. I tifosi rossoneri entreranno a San Siro solo per i primi 15 minuti. Ecco il messaggio, lo leggiamo. Da casa Milan ci sposteremo tutti allo stadio, dove entreremo per il primo quarto d'ora facendo sentire anche dentro San Siro le nostre ragioni, per poi abbandonarli lasciandoli soli con la loro vergogna, con la civiltà e la correttezza che ci contraddistinguono da sempre e nel rispetto del pensiero di tutti. Sabato sarà fondamentale la presenza massiccia in entrambe le iniziative per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile da parte di tutto il popolo rossonero. Questo è il comunicato, quindi prima andranno sotto, diciamo, la sede e poi entreranno soltanto per 15 minuti per poi abbandonare lo stadio. Momento naturalmente difficile dopo un'annata da dimenticare, da fallimento totale. Andiamo con un altro audio, Andrea.
Ciao Marco, buona giornata. Ma prima di Maracanã stavo ascoltando Vincenzo con un suo ospite che appunto dicevano che come mai adesso, prima di una finale di Champions, devi avere 7, 8, 9, 10 giorni di riposo, perché se no non ce la fai.
No,
e giustamente ricordavano, ma come, quando facevano le finali la Juve e il Milan, nessuno si era mai posto questo problema. E le finali le facevano dopo 5-6 giorni dalla fine del campionato. Cioè, come mai adesso devi avere per forza tutti questi giorni, perché se no non riesci a fare la finale? Quello che facevano anche le altre squadre senza nessun problema, senza nessuna polemica. Ciao, buona giornata.
Ciao Enrico, sono d'accordo, non aggiungo niente perché l'ho già detto giorni fa, quindi trovo veramente insensato. A parte che stiamo parlando qui di un giorno che invece di 8 so 7, perché sabato a sabato. Qualcuno mi ha detto, ma devi considerare pure il viaggio. Ho capito, il viaggio c'è sempre stato, non è che per fare un viaggio per andare a Monaco devi partire una settimana prima, insomma, non è che c'è il cambio del fuso orario, arrivi in un po', non mi sembra, no? Adesso mi sembra che da Milano andare lì, non è che credo che siano dei voli incredibili da fare, no? Quindi non esageriamo. Io però la penso come Enrico, insomma, esagerazione totale. E poi è chiaro che le squadre arrivano tutte stanche alla fine di una stagione, però poi quando scendi in campo c'è quella musichetta lì, la Champions, cambia tutto e ti giochi la finale che di un torneo affascinante che tutti vorrebbero fare almeno una volta nella vita. Vai
Marco, buon pomeriggio. Filippo a San Pietroburgo. Ieri il CT dell'Under 21 alla domanda se l'Italia avesse un Yamal ha detto che no, in Italia non c'è spazio per non si dà abbastanza spazio alla tecnica individuale, al dribbling. E ti volevo fare una piccola domanda, forse non sta nel nostro DNA il dribbling. Guarda l'Inter, l'ultima in classifica in Serie A per dribbling riusciti. L'Italia non ha mai avuto grandi dribblatori? Oppure sì? Mi dai tre nomi nella tua top 3, anche di vecchi giocatori, che ne so, Baggio, ancora prima, tre che secondo te sono stati veramente forti, forti, forti nel dribbling tra i nostri della nazionale. Un saluto, buon lavoro.
Ciao, beh, mi fai una domanda bella, non facile da rispondere perché dovrei pensarci un po'. Però penso che il calcio sia cambiato adesso, ma da un pezzo, insomma. Tu hai citato Baggio faceva fatica già all'epoca ad essere messo in campo, non ce lo dimentichiamo, aveva un ruolo particolare e faceva fatica perché si giocava un 4-4-2 ed era difficile da mettere come seconda punta, era difficile da mettere in mezzo al campo. Già all'epoca si andava con delle difficoltà tattiche che limitavano alcuni calciatori. Io Baggio per esempio non lo vedo molto come driblomane, lo vedo più un giocatore di grande fantasia, del tocco felpato, di quello che ti può cambiare. Però se parliamo di driblomane puro, non mi viene in mente Donadoni era uno che ti puntava e saltava, aveva questo tipo di caratteristica proprio, praticamente erano più gli esterni nel mio calcio ad avere questo tipo di caratteristica, ti puntavano e ti saltavano. Andando diciamo così ai tempi un po' più recenti, Bruno Conti era il classico esterno, vedi, stiamo parlando di un altro esterno, da Donadoni a Conti, era un altro di quegli esterni che ti puntava e ti saltava, era più driblomane, ecco. Io ti ho citato due italiani, mi vengono in mente due italiani, poi sicuramente se facciamo insieme un esercizio troviamo anche giocatori stranieri che avevano quel tipo di caratteristica. Ad esempio Sergio Conceição nella Lazio era in quella Lazio lì l'esterno che saltava sempre e creava la superiorità numerica. Però erano quasi tutti esterni, secondo me, non tanto centrali o trequartisti, erano un po' tutti giocatori che correvano sulla fascia, stavano sulla fascia, che avevano quel tipo di caratteristica. Allora, poi vabbè, uno cita Messi, Messi te dribbla sempre, Maradona dribblava sempre, che c'entra? Quelli sono giocatori di un altro pianeta, ecco, vai.
Marco, ciao, sono sempre Luigi da Novara. No, non voglio fare un controdibattito. Alla fine stiamo dicendo le stesse cose. È il discorso che tu hai detto, due assist ha dato il Napoli. Infatti a Torino l'assist l'abbiamo preso, l'abbiamo, diciamo, portato in porto, l'abbiamo sfruttato. A Milano, voglio dire, io sto dicendo, l'89esimo l'Inter era campione d'Italia. Cioè, che colpa ne ha Inzaghi se Bis che mi fa quella cavolata? È quello che voglio dire io. Cioè, il Napoli all'89esimo il campionato l'aveva perso. Conte il campionato non l'ha vinto, l'ha regalato l'Inter, e quello è il problema. Sì, ma Conte però il campionato lui l'aveva perso, perché lui comunque le sue due situazioni non le ha sfruttate. Comunque lui aveva
il destino, però non ha sfruttato Inzaghi, scusami. Cioè, nel senso, il problema è che non l'ha sfruttato Inzaghi nel momento in cui quell'altro ha rallentato, contro un Napoli che era in difficoltà già da un po' di partite, quindi io la vedo, parliamoci chiaro, l'Inter era la squadra più forte, l'Inter era quella che era partita per vincere lo scudetto, poi si ragionava su chi poteva stare a competere con l'Inter. Il Napoli ci ha provato fino all'ultima giornata, poi possiamo dire, una squadra che ha giocato 20 partite in meno, come mai è arrivata così spremuta? Questo è un altro discorso, però magari un'analisi che faremo, e che comunque, diciamo, abbiamo già toccato più volte. Vai con un altro messaggio.
Ciao Marco, sono Pino da Reggio Emilia. Marco, io sono tifoso del Napoli e in pratica ha fatto un'impresa.
È caduto. Vado avanti.
Ma per me Marco ha fatto un'impresa più con la Juve. Poi con la Juve abbiamo scoperto dopo che era piena di giocatori fortissimi, ma quando è arrivato lui, di vari Bonucci e altri giocatori, non sapevamo quanto volevano veramente.
Certo, certo, certo.
Napoli, ragazzi, due anni fa ha vinto lo scudetto, ha fatto dei cambi per carità, però l'ossatura è quella dello scudetto. Per me l'impresa è stata quella con la Juve.
Va bene, rispondo al nostro amico, dice, ma non è difficile da capire, se ci fosse lo spareggio, lunedì l'Inter avrebbe solo 4 giorni di riposo, e cos'è che non capite? Beh, quindi se si gioca giovedì ce n'ha 5, un giorno sempre, cioè. Un giorno non è che fa la svolta atleticamente, non è, dice, sai, c'ho una settimana, poi lo spareggio è una cosa eccezionale che sinceramente nessuno di noi aveva pensato, hanno sbagliato loro a non pensare di mettere un'eventuale, diciamo, data per fare lo spareggio. Se ci dovesse essere, si gioca lo spareggio lunedì, probabilità bassissime, molto basse, perché una deve perdere e l'altra deve pareggiare. Onestamente mi sembra un gioco a incastro che ha veramente possibilità bassissime di potersi realizzare, quindi io direi, facciamogli giocare questa partita venerdì. Se vanno allo spareggio, che sarebbe una cosa affascinante, si giocherà di lunedì e ci saranno 4 giorni di riposo e si va a fare la finale di Champions. E quindi si va a fare uguale. Non è che basta fare un po' di sport e si capisce, insomma, che non è che, ripeto, un giorno gli atleti veri recuperano abbastanza veloce, insomma. Quindi vabbè, dai. Andiamo avanti. Lo scudetto vinto da Conte con la Juventus è stato ampiamente regalato dallo Spalanini, cosiddetto risultatista Allegri. Vabbè, adesso noi questa cosa qui che è stato regalato mi interessa relativamente, cioè nel senso ti sarà stato regalato come dici tu, però tu sei stato fino alla fine lì e quindi vuol dire che hai qualche merito. Vai, dammi un altro audio.
Ciao Marco, intervengo per il giochino che hai fatto.
Sì, vai,
quindi,
vai.
Quindi per poco penso che il capolavoro migliore sia quello fatto con la Juve dopo due settimi posti, ma veramente per poco, con due variabili comuni, perché all'epoca in realtà quasi lo perse il Milan di Allegri, che era nettamente più forte. Stessa cosa quest'anno, l'Inter è nettamente il più forte, ma in entrambi i casi la Tigre ha graffiato Marco da Pescara.
Ciao Marco, Pescara bellissima. Ho dei ricordi lavorativi molto belli. Dunque, tra l'altro è stata anche... Andiamo, vai.
Buongiorno, non so se riuscirete a farlo sentire o meno. Il problema è che Inzaghi ha regalato due campionati, se questo lo perde, ha regalato due campionati, perché quello contro il Milan era avanti di 7 punti a fine primo tempo del derby, forse erano addirittura 10. Quindi adesso non ricordo esattamente, comunque era avanti sicuramente di 7 punti. E questo è un altro campionato che Inzaghi ha regalato, quindi vuol dire che probabilmente gli manca qualcosa. Detto che io non sono così sicuro che il Napoli batterà il Cagliari, ma proprio per niente, perché il Napoli, l'ho visto nell'ultimo mese, non è che fa fatica a tirare in porta, fa fatica a superare la propria metà campo, perché non gioca più a calcio da un paio di mesi il Napoli.
Anche questo è vero, uno dei nostri giorni fa ha detto, mi sembra ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ha detto sta sui gomiti, e quindi, però io dico una cosa, ma perché l'Inter è facile che vince a Como? Una domanda che vi faccio io. A me mi sembra che questo Como non sta regalando niente. E tra l'altro Fabregas, che c'ha sotto la divisa, la maglia del Barcellona, secondo me un pensierino lo fa anche in questo senso. Lo chiede anche questo. Quindi io, se è vero che non c'ha tutta questa facilità il Napoli, ma pure il Como non se la porta da casa, secondo, cioè scuola l'Inter non se la porta da casa contro il Como. Va bene, dammi un altro audio, dai.
Buongiorno Marco, Antonio da Vibo. Io non capisco questi interventi del fatto che l'Inter non debba in qualche modo usufruire di un regolamento dove si dice che chi arriva in finale di queste competizioni europee si debba in qualche modo agevolare la squadra italiana cercando naturalmente di anticipare le partite. Lo dice il regolamento questo, come dice anche il regolamento che bisognerebbe giocare in casa lo spareggio per chi arriva prima in campionato anche se a pari punti. Comunque, visto e considerato che non vengono prese in considerazione queste cose, dico solamente che l'Inter, se dovesse vincere, vince per l'Italia, no, ma vince per se stessa, sì, visto e considerato di come viene trattata.
Ah, vabbè.
Buona giornata.
Sono d'accordo su niente, però grande rispetto. Sono d'accordo proprio su niente, sto fatto che il regolamento dirà quello che dice, però poi se non è possibile si cerca di trovare una soluzione, un compromesso, senza staffa tutto sto casino. Cioè io vedo l'ora che viene venerdì perché si deve giocare, ma basta dai. Poi se ci sarà lo spareggio bene, se non ci sa si mette testa dal giorno dopo alla Champions, che è un appuntamento, ma basta, lo gioca per l'Inter, non per l'Italia, tutta sta roba, diciamo, molto molto vittimistica, tipica del tifoso, drammatica. Cioè a me mi sembra veramente di un'esagerazione totale. Dammi un altro audio, dai.
Marco Piccari, sono Corrado. Ascolta, Corrado, per domenica,
che dici?
A noi dell'Hellas serve un punto. Speriamo nella Lazio che batta il Lecce, che non facciano il biscottone. Ma penso che la Lazio ha ancora stimoli, perché
Lecce
domenica con Torino.
Che bello questa cosa di Corrado.
Non è sceso neanche in campo, dai, va là. Sono le solite schifezze del fine campionato.
Ma no,
poi
dai.
Si guardi anche la storia della Sampdoria.
Vabbè, cioè, quella è un'altra storia, vediamo come va a finire. Dai.
Bon, ti saluto,
ciao,
un
Corrado.
Grande abbraccio a Stefano in Pallomeni.
Sta arrivando, ciao, sta ciao. Arrivando. No, ma tra l'altro Corrado, che bello avere un tifoso del Verona che ci segue così, molto accalorato, mi fa piacere. Però ti devo dire, Corrado, che secondo me quest'anno il finale campionato è stato molto più bello rispetto agli altri anni. Non ho visto cose clamorose, cioè ho visto l'impegno da parte di tutte, anche di quelle squadre che hanno raggiunto dei risultati sono fuori, vedi il Genoa, vedi il Como, quindi a me è piaciuto molto questo campionato a livello emozionale. Poi a livello qualitativo, ne abbiamo sempre detto, diciamo, possiamo discutere. Mi dai un altro messaggio e poi ci fermiamo?
Marco, scusami, ma il campionato sembra che si riduca all'ultima giornata, alle ultime due o tre giornate. Il campionato dura 36-38 partite.
Ci picchia.
Cioè, non è che le squadre perdono i punti solamente all'ultima perché c'è il rigore di Bissek. Ma perché se sono dietro a Napoli vuol dire che dura tutto l'arco del campionato, non sono riusciti a staccare il Napoli.
Ma guarda, io decido una partita.
No, si punta sempre al rigore di
Bissek. E mi fermo.
Non capisco.
Decido una partita. Parma-Inter, Parma 0, Inter 2, come finisce? 2-2, metti quei due punti all'Inter adesso e chiudo qua. Allora, che poi mi ricordo che fu tante, no, ma come fate a criticare per questa partita? Mi ricordo i tanti discorsi. Partita, stai vincendo 2-0. Pallone doveva arrivare fuori Tardini e non si doveva giocare più a pallone. 2-0. Dammi qui dei punti, guarda la classifica. Allora, mi fermo qua, facciamo il break perché sta arrivando anche Stefano, cominciamo con tutti gli ospiti e ripartiamo dal tema Milan, Tare e anche, diciamo, situazione allenatore, perché avremo anche Guido De Carolis che sta seguendo la vicenda italiana.